Santo e gioia. È proprio qualcosa che concerne lo Spirito Santo. L'abbiamo toccato all'inizio della conferenza e deve rimanere in noi ed è importante anche in questa ultima riunione. Leggiamo in Atti 17, versetto 24. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo. Questo è veramente importante, a vederlo. Abitiamo in un posto dove ci sono molti templi costruiti a mano d'uomo, ma il nostro Dio che ha costruito terra e cielo, il Signore della terra e del cielo, non abita in tali templi fatti a mano d'uomo. Gesù Cristo, quando stava su questa terra, ha detto: io edificherò la mia Chiesa. E noi siamo qui perché il Signore vuole edificare la sua Chiesa con noi e non una casa fatta a mano d'uomo, ma una casa che consiste di uomini nei quali Gesù Cristo stesso dimora. I nostri cuori sono il luogo dove vuole dimorare. Il grande Dio che ha creato terra e cielo vuole dimorare, abitare tra gli uomini. E Lui usa i nostri cuori come sua dimora, li rinnova e ci unisce come la sua casa nello Spirito. Voglio riassumerlo quanto sia importante la Chiesa per il Signore. Ha iniziato ad edificarla dopo la sua morte, la sua risurrezione e ascensione, e la costruisce fino al giorno d'oggi. E Lui vuole che noi ci aggiungiamo a questa costruzione. Ci aggiungiamo per seguirlo secondo il suo modo di costruire. E ciò mi impressiona che il Signore non ha mai terminato di edificare la sua Chiesa, non ha mai concluso. Anche se molte persone hanno fatto tutt'altro, la sua Chiesa resta nel suo cuore. L'abbiamo visto nell'Antico Testamento. Il popolo è stato portato in prigionia, il Tempio è stato distrutto assieme a Gerusalemme, ma Dio ha sempre avuto il desiderio di abitare a Gerusalemme per tutto l'intero Antico Testamento. Poi ha riportato una parte del popolo, l'ha riportata a Gerusalemme per riedificare il Tempio e la città. E così anche oggi con la Chiesa, che è stata fondata nel Nuovo Testamento. Nemico ha cercato di distruggere la testimonianza di Dio, ma Dio riedifica, restaura. Questo deve impressionarci. Dio riedifica la sua Chiesa e per questo Lui ha svegliato il nostro spirito. Noi oggi siamo qui perché il Signore vuole riguadagnare la sua Chiesa. Lui vuole ottenere una Chiesa dove Lui è tutto. Dove sperimentiamo la realtà di Lui stesso e di tutte le sue virtù, la sua morte, la sua purificazione da ogni cosa negativa, ma anche tutti gli aspetti positivi. E questi abbiamo anche toccati in questa conferenza. Lui è il pane, la parola è pane per noi. Anche questo aspetto lo riguadagniamo. Lui è la vita, lo spirito. Cos'altro? La pietra angolare. Anche questo aspetto lo riguadagniamo. È così importante per l'edificazione. È essenziale. Il sacerdozio. Nell'ultimo periodo ho goduto che il Signore è la porta. Lui è uno specialista di aprire le porte. Signore, tu sei la mia porta. Come l'abbiamo anche sentito in questi giorni, ogni tanto siamo così duri, il nostro cuore è così duro. Ma il Signore è la porta, Lui apre. Possiamo entrare mediante di Lui e andare avanti. E Lui può anche chiudere. Signore, chiudi. Loda il Signore. Ci sono così tanti aspetti che dobbiamo riguadagnare. Conosciamo il versetto? La Chiesa, la sua pienezza, che riempie tutto e in tutto, tutti. E questo versetto deve diventare la nostra realtà. Di recente sono andato sul cimitero per visitare un fratello che di recente è defunto, per vedere come è messo. Ho avuto un'impressione nel contesto di questa morte di questo fratello. Ma cos'è che rimane? Cos'è il valore che rimane? Cosa rimane se una vita si conclude? E questo, ciò mi ha parlato. Prima ho avuto molti pensieri e pesi e pensieri che mi hanno sviato. Ciò che conta con il Signore è di vivere una vita dove Cristo è tutto e ed è ciò che rimane. Oso dire se la Chiesa è la Chiesa del Signore, Lui vuole riempire ogni angolo della nostra vita completamente. E Lui vuole edificare una tale Chiesa dove in ciascuno di noi Lui è tutto e riempie tutto. E mi rallegro se nella vita di un fratello o sorella anziana Lui è tutto. È meraviglioso, ed è anche meraviglioso se in bambini, in giovani adulti, in scolari, Lui è tutto. Dobbiamo imparare a dire, tu sei tutto nella mia vita. E nella mia vita. Sicuramente molte cose non sono ancora in ordine nella nostra vita, ma lo diciamo nella fede. Signore, Tu sei tutto nella mia vita. È così prezioso. Voglio veramente sottolinearlo. Se il padre di una famiglia è scomparso, il Signore rimane comunque tutto e in tutti per la moglie, per i figli che rimangono. Il Signore rimane la cosa più grande, così vicino. La sua grazia è insondabile. Spesso dico, ma se avessi più capacità, più spazio in me per afferrare il Signore. Anche se hai un compagno, uno sposa, un sposo o no, il Signore comunque vuole essere tutto per te. Loda al Signore. Il Signore è così ricco Lui vuole riempire tutto in ogni vita. E così anche la Chiesa sarà riempita di Lui. Questa testimonianza oggi viene edificata fino a raggiungere la misura della pienezza e della crescita di Cristo. Fino ad aver raggiunto questa meta abbiamo bisogno di incoraggiamento. Abbiamo la fede, abbiamo la preghiera, la parola, abbiamo l'amore, abbiamo anche l'accesso al Padre, non ci lasciamo togliere questo accesso. Se c'è bisogno ci ravvediamo, lasciamo le cose, avanziamo con gioia, siamo ardenti nello Spirito, con franchezza, non ci lasciamo prendere la nostra franchezza. L'ho scritto, anche Ageo dice che la gloria della casa che verrà sarà più grande di quella è già stata. Anche Zaccaria, non succede per mezzo di potenza, ma mediante il mio spirito. E ci sarà un punto dove sarà presa l'ultima pietra e saranno dei canti di grazia, grazia. E dobbiamo anche conoscere il Signore come questa ultima pietra che viene posta nella casa. E dobbiamo dire, abbiamo bisogno di un cuore che vuole di conoscere tutte le realtà che sono incluse nella parola, di guadagnare queste verità finché diventino sostanza nella nostra vita. Come ho scritto, come è stato testimoniato prima, la fede nel Signore non è una fede di essere purificato dal peccato, che il Signore regna sulla mia situazione. Sì, anche questo è un aspetto. Ma la fede di Cristo include che crediamo tutte le sue promesse. Siamo credenti. Il Signore dice, io edificherò la mia chiesa. E noi diremo, Amen, tu edifichi la tua chiesa. E lo ricordiamo, Signore, edifica la tua chiesa, fino alla fine, porta alla fine. Questa è la fede. Fede è di credere ciò che non è ancora, ma ciò che Lui dice. Il Signore ha anche detto che dobbiamo andare e di spargere il Vangelo. E vorrei parlare ancora qualche momento di questo aspetto. L'inizio è qualcosa che concerne lo Spirito. Leggiamo in Romani 1, versetto 5, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Versetto 9, Dio che servo nello mio spirito annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi. Romani 1, versetto 9. È anche un aspetto del nostro sacerdozio. Serviamo Dio come sacerdoti, veniamo da Lui, riceviamo da Lui e ciò che riceviamo lo distribuiamo tra di noi, ma lo diamo anche ad altri. Veramente meraviglioso. Come primo punto vorrei dire che il Vangelo parte da Dio. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E vorrei riassumerlo brevemente. Il peccato è venuto nel mondo e l'uomo è andato perso per Dio. E questo è veramente disturbato Dio, cioè l'ha fatto, è stato un qualcosa di molto negativo. E conosciamo questa storia, l'abbiamo letto più volte, ma adesso Dio era solo. Non c'era più l'uomo, è stato corrotto dal peccato, non era più disponibile come l'aveva pianificato prima. Il peccato ha distrutto, ha danneggiato seriamente, e così tanti uomini sono lontani da Dio. Ma Dio ha un tale cuore per gli uomini. Per Dio il fatto che l'uomo è andato perso è come se un padre perde un figlio. È un tale sentimento che Dio ha verso gli uomini. E Dio aveva pianificato: io voglio riguadagnare questi uomini, io voglio dare persino il mio figlio unigenito. Lui ha dato il suo figlio, è veramente una parola meravigliosa in Giovanni 3,16. Ha dato il suo unigenito figlio, questo è l'amore, ha dato il suo unico figlio affinché possa riguadagnare gli uomini per se stesso. E che ciascuno abbia vita eterna. E con questa morte del figlio di Dio ha vivificato questo figlio dopo la sua morte, lo ha risvegliato, e con lui stesso molti figli, ha portato molti figli alla gloria. Da un lato ha offerto l'unico figlio per tutti noi, dall'altro lato lo ha vivificato, risvegliato, e con lui molti figli, con lui ha condotto molti figli a se stesso, alla gloria. Possiamo leggerlo in Ebrei 2. Il Signore stesso è andato sulla croce, era la sua decisione, si è fatto uno con la volontà del Padre. Lui sapeva: se io muoio, tutti i peccati del mondo saranno perdonati e tutti gli uomini possono ritornare a Dio e ricevere la vita di Dio. Chi crede in Lui non andrà perso, ma otterrà vita eterna. Non è meraviglioso? E il Signore lo sapeva, e gli era un tale peso. La croce è difficile. Ma è una sofferenza, l'ha sofferto, ma l'ha accettato a causa della gioia che gli stava dinanzi. È anche la nostra esperienza. Portiamo delle sofferenze. In Timoteo dice anche,
schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn und auch meide.
Non vergognate della testimonianza del Signore, ma soffri le sofferenze del Vangelo di Dio. Cioè, c'è una parte di sofferenze. Il Signore sapeva: se io muoio, tutti i peccati saranno tolti via, e gli uomini avranno una via libera di ritornare a Dio. E questo fuoco ardeva in lui. L'abbiamo letto prima in Luca, che lui desiderava che questo fuoco era già acceso. Lui vuole compiere questo battesimo. Perché? Perché lui così può così lo Spirito può essere sparso. Lui doveva andare alla croce. Lui lo sapeva. Lo Spirito è stato sparso.
Vers 17, es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. da will ich von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und dann Vers 21, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Cioè lo Spirito è stato sparso e lo Spirito è venuto come fuoco. Il Signore ha acceso un fuoco e hanno invocato il nome del Signore. E non invochiamo solamente il nome del Signore perché siamo deboli, ma questo invocare è fondato sul fatto che lo Spirito è stato sparso.
Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet.
Sarà salvato. E chiunque invoca riceve il nome, lo Spirito e questo fuoco. In Atti un fuoco è iniziato ad ardere. Da dove proveniva lo Spirito? Dal cielo. Nel cielo c'è un grande fuoco. È bello se arde nel cielo. Ma il Signore è venuto di portare un fuoco sulla terra e Lui desidera talmente che questo fuoco sia già acceso, come abbiamo letto all'inizio. Ardi nel mio spirito, ardi anche nel mio cuore. C'è bisogno di più spazio per lo spirito.
Das ist ein großes Geheimnis.
È un grande mistero. Dio è rivelato nella carne. Predicato tra le nazioni. Creduto nel mondo. Ricevuto in gloria.
In Römer 15, Vers 16.
Romani 15, versetto 16. Di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Vorrei sottolineare il Vangelo è un esercizio dello Spirito. Ha iniziato con lo Spirito che è stato sparso. Tutti quelli che hanno predicato il Vangelo erano riempiti dello Spirito Santo. E Paolo dice, io servo, è un servizio spirituale, anche per Paolo lo era. Cioè la sorgente di questo servizio è Dio.
Ha
a che fare con noi e con lo Spirito. Non voglio creare azionismo. Dobbiamo vedere che il Vangelo proviene o inizia nello Spirito e contiene lo Spirito. E questo Spirito deve essere sparso. Per la predicazione del Vangelo è importante che tocchiamo questo spirito del Vangelo. Questo ha un peso per questo. E l'abbiamo già fatto. Abbiamo avuto molta comunione negli ultimi giorni e ho sentito come i fratelli sperimentano lo spirito e come il Signore crea delle situazioni per predicare il Vangelo. Voglio veramente sottolineare questo aspetto che dobbiamo cercare più lo Spirito affinché sviluppiamo il Vangelo nello Spirito, di essere pronti, di essere svegli, di vedere quando lo Spirito può scorrere. Un fratello mi ha raccontato che ha buttato via tutti gli altri messaggi che ha scaricato da internet da chissà chi si è liberato di tutte queste cose, che lui riceve la parola e in una situazione questa parola poi sale in lui e poi la parla durante il giorno, al lavoro o dove si trova. Abbiamo bisogno di una tale relazione vivente con il Signore. Dobbiamo sentirlo in noi. E così è che lo Vangelo si è sparso nella parola. Ma il Vangelo viene sparso per mezzo di uomini. Il nostro essere è importante. Non è solo la nostra bocca. Certo, dobbiamo esercitare ad aprire la nostra bocca, me incluso. Non è solo una questione che la nostra bocca parli delle parole. Anche il nostro essere è importante. La nostra persona, la nostra bocca deve parlare lo spirito del Vangelo. Questo è importante. Sì, dobbiamo parlare la verità del Vangelo, ma con il nostro parlare dobbiamo anche toccare i peccatori con lo spirito del Vangelo. Lo spirito deve raggiungere gli uomini. E il nostro essere, per mezzo del nostro essere, lo spirito può correre. E cos'è che fortifica il nostro spirito, lo spirito del Vangelo? Se noi stessi tocchiamo l'amore di Dio, Lui che ha mandato il suo Figlio, questo amore deve continuare a toccarci. Anche il Signore ha pianto sopra Gerusalemme. In Luca, io vi ho voluto radunarvi, ma voi non avete voluto. Ci vuole anche una certa compassione, un sentimento che questi peccatori sono persi. Non ovviamente una compassione per i loro peccati e di essere tolleranti. I peccati sono già abbastanza negativi, ma dobbiamo avere un peso salva nel lì dove abitiamo e lavoriamo. È un vivere nello spirito, uno sviluppo di questo vivere nello spirito. Questo fuoco deve ardere. Il fuoco non deve essere talmente grande. Non dobbiamo essere diventare strani. Ma questo fuoco deve essere in noi. E questo fuoco non deve essere ostacolato. Parliamo anche di questo un attimo. Un aspetto è il mondo, le nostre circostanze. E il mondo non conosce l'amore di Dio. L'amore di Dio non esiste, è estraneo. Ognuno guarda solo per se stesso. Anche la morte di Cristo, se parliamo della morte di Cristo, il mondo non la capisce. Per il mondo il Vangelo è qualcosa di completamente nuovo, ma non ci deve impressionare, è normale. Mondo, Evangelo, è una contrapposizione naturale, non vanno assieme. Ma il Vangelo deve essere sparso nel mondo. Io ti ho posto di portare la luce, e il Signore è la luce degli uomini. In noi questo spirito del Vangelo deve ardere, e lo dobbiamo mantenere ardente, sennò il mondo estingue questo fuoco del Vangelo.
Und als zweites möchte ich sagen, dass
e come secondo punto voglio dire anche l'uomo naturale, incluso il nostro essere naturale non rinnovato, è contrapposto al Vangelo. Abbiamo letto in Marco
8:35,
chi vorrà salvare la sua vita, qui parla in tedesco della vita d'anima, la perderà, ma chi perderà la sua vita d'anima per amor mio e del Vangelo la salverà. Se perdiamo la vita d'anima nell'edificazione della Chiesa, dobbiamo avere un rapporto normale con la nostra anima se, in quanto concerne la predicazione del Vangelo. L'anima deve lavorare con noi. Non è prima di tutto un aspetto che concerne il Signore. La grazia è insondabile, c'è una pienezza infinita di grazia. Non è qualcosa che concerne il Signore. Già la morte del Signore è efficace. È la nostra responsabilità che questo Spirito possa fluire in noi. Cosa vuol dire perdere l'anima per il Vangelo? Come possiamo perdere questa vita d'anima? Dobbiamo perdere. Noi siamo così cool, così freddi o neutri. Ma questo fuoco deve ardere. Non dobbiamo essere troppo accendi questo fuoco in te. Non essere così formale. Se io voglio accendere il fuoco in altri, io devo essere il primo ad essere acceso. Non dobbiamo pensare troppo, sì, ma cosa dico, come lo dico, perché non devo dare una dottrina o insegnare, ma accendere un fuoco. L'abbiamo sperimentato tutti? Diamo un impulso della grazia e poi confidiamo nel Signore che Lui porta avanti quest'opera che è iniziata. E se parliamo dell'accendere di un fuoco, c'è sempre una via di migliorare. E la misura dell'essere riempito dello Spirito viene paragonato più volte al fatto di essere ubriaco. Non dico che dobbiamo ubriacarci, ma siate riempiti nello Spirito. Come dice già in Atti, e poi alle persone circondate hanno pensato, ma questi sono ubriachi. Per il Vangelo è bene che siamo riempiti affinché non è l'anima a dominare in noi, ma lo Spirito. Possiamo anche stare un po' sembrare un po' fuori di noi stessi, un po' fuori, ma sempre non dobbiamo essere fuori di testa in senso negativo, ma sempre assieme allo Spirito, sempre in collaborazione con lo Spirito. Non è sempre così facile dire se è lo Spirito o no, ma intendetemi in modo giusto. Deve essere importante che lo Spirito possa fluire liberamente. L'anima non deve restringere il flusso dello Spirito. E vorrei aggiungere, perché abbiamo parlato del spogliarci di ogni cosa, nella famiglia, nel matrimonio, nella vita di chiesa. Lasciamo, ci svestiamo del vecchio uomo quando cerca di rialzarsi. Vorrei dire anche che dobbiamo anche lasciare il nostro essere il nostro vergognarci. Se peccato è successo, se abbiamo ferito il Signore, possiamo anche vergognarci. Ma in merito al Vangelo non c'è nulla per cui vergognarsi. La nostra anima deve imparare, è un po' lenta ogni tanto. Non vergognarti. Non vergognate della testimonianza del Signore. Il Signore non si vergogna di chiamarci figli. Non siamo dei fratelli top, ideali, perfetti. Lui proclama di più di se stesso e noi lo lodiamo in mezzo della Chiesa. E lui sa che miglioriamo, che ci esercitiamo, avanziamo con lui, portiamo fuori tutto ciò che sta dietro di noi. Lasciamo ogni cosa, avanziamo, togliamo ostacoli, togliamo tutto il peso. Abbiamo una grande nuvola di testimoni attorno a noi, una grande nuvola. E lasciamo peso, il peccato, e corriamo con perseveranza. Volgiamo lo sguardo a Cristo, colui che ha iniziato e che porterà al compimento la fede. Con perseveranza. Dopo molti anni di vita di Chiesa abbiamo bisogno di perseveranza. Anche se il mondo non accetta il Vangelo, abbiamo letto in Atti cosa hanno fatto. Non dobbiamo essere troppo depressi. Togliamo la polvere dai nostri piedi, non vogliono ricevere il Vangelo. Allora, comunque è lo Spirito che deve convincere, allora avanziamo, andiamo in un altro luogo. Non essere troppo tristi, andate avanti. La parola deve essere sparsa. Anche l'orgoglio. Il nostro pensare a noi stessi, la nostra pigrizia, e spesso pensiamo troppo a noi stessi. Le nostre emozioni, come mi sento, il Signore bussa alla nostra porta. E poi guardo in me stesso, come mi sento, e mi sento così vuoto. Ma questa è la mancanza di fede. Noi abbiamo il Signore in noi. Tu sei il vivente, tu sei l'unzione. Questo deve aumentare. Voglio incoraggiarvi di svilupparlo nello spirito, di non usare le emozioni solo per noi stessi, così non abbiamo più emozioni per gli altri. Questo vale per i santi nella Chiesa, tanto vale anche per le persone al di fuori. Dobbiamo prenotare dei sentimenti o delle emozioni anche per il Vangelo, non solo per noi stessi. L'abbiamo già sentito anche in questi giorni, in Atti, In Apocalisse 4, scusate, Apocalisse 4 abbiamo una vista nel cielo, lì c'è il trono e dal trono fuoriescono dei fulmini. E sette fiaccole sono i sette spiriti di Dio. E Giovanni ha persino visto sette spiriti che ardono. E poi in capitolo 5 c'è un agnello sul trono con sette occhi, sette corna, che sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Dal trono abbiamo tutto l'aiuto possibile e sono inviati su tutta la terra. E dove sono inviati? In capitolo 1, 2 e 3 di Apocalisse vediamo il legame tra il trono e la terra. E le chiese sulla terra sono questo legame. E questo fuoco deve ardere nelle chiese e essere dato avanti. Le chiese devono splendere nelle tenebre e portare avanti o al di fuori questa luce lì dove non c'è ancora. Abbiamo tutto l'aiuto possibile dal trono. In Matteo 28 abbiamo letto: il Signore sia vicino a lui, mi è stata data tutto il potere in cielo e in terra, tutta l'autorità. Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Dobbiamo afferrarlo. Anche questo deve essere riguadagnato. Il Signore è con noi ogni momento. Cosa ci manca? La nostra anima può e deve contare su di Lui, deve fidarsi di Lui. Tutti noi abbiamo ricevuto lo stesso spirito di fede. Io credo e per questo parlo. Crediamo in Lui al quale ogni cosa è stata messa sotto i Suoi piedi. Guardate oltre la situazione dei uomini. E il legame lo vedete anche in Atti, in Atti 5 ma anche in Atti 8. Ciò che raggiunge il cielo sono le nostre preghiere, e così qualcosa può succedere anche sulla terra. Matteo 24:14. E questo Vangelo del Regno sarà zum Zeugnis für alle Nationen, und dann wird das Ende kommen. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo. Questo è Matteo 24:14. E poi verrà la fine. Se il Signore può riguadagnare questo aspetto, chiese gloriose dove Lui è tutto e in tutti, e che spargono questa testimonianza con franchezza e con gioia, sapendo di non essere perfetti, non siamo ancora compiuti, lo saremo solo quando il Signore ritorna. Ma siamo con il nostro Signore e Lui ci dà tutto il sostegno che abbiamo bisogno. In Atti 20:32 leggiamo assieme Atti 20:32.
Steh doch mal kurz auf, das belebt uns.
Alzatevi, così ci rinfreschiamo un po'. E allora, vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. In Atti hanno parlato la parola, e la parola è cresciuta e si è sparsa. In Atti 28, versetti 30 e 31, lode il Signore per ogni casa in affitto. E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva e stava bene lì. L'ha decorata bene, ha comprato nuove cose. Da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo. Anche io ho avuto questa preghiera. Signore, io ti do questa casa, questo appartamento. Tutti quelli che entrano nella mia casa devono ricevere qualcosa. E ho sentito una sorella che ha avuto dei lavoratori in casa e ha voluto che possano ricevere qualcosa dal Signore e non ha saputo come farlo. Poi ha detto, ah, ma io posso cantare. Così ha iniziato a cantare. Potete aggiungere altri esempi, non solo per riceverli, per dargli un buon cibo fisico, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo. Dobbiamo ringraziare il nostro Signore che qui nel nostro paese abbiamo l'opportunità di pregare senza ostacolo, almeno nella nostra casa. In altri paesi, abbiamo sentito dalla Nigeria, lì la situazione è diversa. Apocalisse 6, versetto 2. Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Lode al Signore. Il Signore ha un arco e la corona e gli venne fuori da vincitore e per vincere. Avete visto il cavallo bianco? Abbiamo visto le chiese. E lui è così è venuto fuori. La sua chiesa, la sua casa, il suo regno e anche il suo cavallo. In Apocalisse 12, 10 e 11. Leggiamolo tutti assieme. Se abbiamo questo atteggiamento, Signore, siamo qui di edificare la tua casa fino alla fine. Portala a compimento. Aiutaci se ci sono degli ostacoli, se siamo bloccati. Confidiamo alla sua parola della grazia di riguadagnare tutto ciò che sta nella parola. Preghiamo e parliamo la sua parola, spargiamo la sua parola e ciò lo rallegra. Come è stato letto oggi, beato il servo che viene trovato così dal suo Signore quando ritorna. Dobbiamo fare il nostro sacerdozio dobbiamo servire nella sua casa. Il Signore ritornerà presto e noi collaboriamo. E lo Spirito è. Abbiamo iniziato con lo Spirito in questa conferenza. Lasciateci avanzare con lo Spirito. Leggiamo questi due versetti. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.